In questa seconda parte dedichiamo una mezz'oretta a concludere sul discorso sui criteri per la lettura, capire ancora meglio alcuni dei concetti detti nella prima parte, e poi lasciamo del tempo per le domande, perché anche le domande possono servire per approfondire meglio le cose finora dette. E anche le domande di quelli che ci stanno seguendo tramite il sito, che loro possono anche scrivere, e poi Renato, che ha il computer, lui ce li trasmette, e possiamo, sì. Mancano un minuto, però lui mi ha detto vai, io sono partito. Le 11, io c'ho adesso, sì, 40 secondi mancano il mio, vabbè. Allora, le cose finora dette sull'Apocalisse sono soltanto dei piccoli flash. Il libro dell'Apocalisse andrebbe studiato con calma e richiede una lettura completa del testo. Nel pomeriggio noi prenderemo alcuni brani per commentare, il che non è una cosa molto giusta, perché se si strappolano questi brani, dopo bisogna fare tutta una premessa di che cosa l'autore sta dicendo, a che cosa si riferisce o che cosa l'autore poi vorrà presentare. Comunque, in questa parte della mattinata vogliamo dare delle pennellate su aspetti importanti del libro, che servano per superare gli equivoci, che servano anche per entrare con molta più fiducia, soprattutto con interesse nei confronti del testo. E l'Apocalisse è uno dei libri anche più commentati del Nuovo Testamento, fin dal IV secolo. È stato oggetto di interesse dagli studiosi e si è cercato di dare appunto delle interpretazioni su che cosa l'autore voleva dire. Allora, fin dal IV secolo in avanti, si diceva, l'autore sta parlando della sua situazione storica, sta parlando degli eventi che erano contemporanei a lui, usando ovviamente simboli, linguaggio, così, però riguarda soltanto la sua storia. Questa visione, questa lettura, è molto riduttiva perché non permette appunto al testo di trasferirsi ad altri contesti, poter essere letto in altri momenti nella vita della Chiesa. Questo non toglie che l'autore, quando scrive, anche se usa il simbolo, lui faccia riferimento a situazioni concrete nel quale lui viveva, perché d'altronde anche lui era figlio del suo tempo, per cui è ovvio che, parlando delle chiese, parlando anche di quello che erano le condizioni, le situazioni dal punto di vista politico, lui riferisce anche situazioni sue, però appunto usando il simbolo permette che questo suo messaggio abbia una risonanza sempre uguale e si possa il messaggio applicare alla vita della Chiesa in qualunque momento. E con questa, allora, si può dire che l'autore fa riferimento a situazioni sue nelle quali è vissuto, ma non si può pensare che lui intendesse soltanto parlare della sua storia, di cosa accadevano le comunità del suo tempo. Questo non si può accettare. Un'altra lettura, per esempio, anche questa ha avuto una grande diffusione, presentare il libro come una lettura profetica, ma profetica nel senso di, come si intende in maniera superficiale, comunque non corretta, la profezia, pensare alla profezia come un indovinare le cose che devono accadere, come se il libro dell'Apocalisse fosse un prontuario di predizioni, per cui adesso succedono queste cose, vado a vedere l'Apocalisse, cosa mi dice, o magari domani succederanno altre cose, se tengo in conto questo libro. Questa è anche una visione molto riduttiva e sbagliata del libro. Di questa lettura ne fanno uso soprattutto le sette, i gruppi più fondamentalisti o movimenti fanatici, che vogliono subito dire che sta per accadere qualcosa o che subito succederanno altre catastrofi, perché già l'hanno intuito leggendo l'Apocalisse. Ecco, quando noi prendiamo il libro da questo punto di vista, stiamo dando già una lettura errata del libro. Ma noi possiamo dire allora che si può fare una lettura profetica, il libro dell'Apocalisse vuole una lettura profetica della storia, ma intendendo profezia non come un indovinare il futuro, ma come un parlare nel nome di Dio. Questo sarebbe il vero significato della profezia e del profeta. Il profeta chi è? Il profeta è colui che parla nel nome del Signore, cioè vuole farci capire che cosa il Signore ci tiene a cuore per la nostra vita. Quindi niente a che fare con indovinelli, presagi, premonizioni, cosa del genere. Certo, se io ho questo carisma della profezia, mettiamo per caso, e vedo che la comunità intraprende una strada proprio tutto assurda, guardate che state per andare a sbattere la testa. Quindi questo è ovvio, non è che mi sto prevedendo nulla di particolare, ma sono le conseguenze ovvie di scelte sbagliate. Però noi possiamo allora dire che l'autore guarda la sua storia, la guarda con gli occhi di Dio e ci dà anche delle coordinate o ci dà delle costanti perché anche noi sappiamo guardare sempre con lo stesso sguardo la nostra. Quindi possiamo anche pronunciarci sugli eventi che ci riguardano. Questo sarebbe un po' il modo migliore di intendere il libro dell'Apocalisse, quindi una lettura profetica della storia che permetta alla comunità di essere sempre più incisiva in questa storia e possa testimoniare con radicalità quello che fa crescere e quello che porta la storia verso il suo traguardo, che è la proposta del Cristo, quel disegno che lui ci ha donato. Ecco, alla luce di questa lettura, una lettura più attuale, moderna, ci sono inserite altre, per esempio, di taglio sociopolitico, questo nelle comunità di base dell'America Latina, che ha fatto una lettura sociopolitica dell'Apocalisse, appunto presentando quello che l'autore descrive come immagini che riguardano la vita di ogni comunità, ma soprattutto da questo piano, da questo livello, da questo punto di vista sociale, politico, e questo possiamo anche riconoscerlo anche noi, che l'Apocalisse emette un giudizio molto negativo, completamente inaccettabile, sui poteri disumanizzanti, tutto quello che complica la vita degli uomini o tutto quello che non permette a questa vita di crescere, di manifestarsi nella sua pienezza. Quindi fa una critica del potere fortissima. Questo l'abbiamo anche detto prima e fa parte un po' di una lettura più di taglio politico, sociale, che si vive in situazioni particolarmente pesanti come sono quelle dell'America Latina. Ecco, all'interno di questa lettura noi possiamo anche dare alcuni altri spunti interessanti, perché una cosa che si ignora quando si prende il libro dell'Apocalisse è che veramente questo libro parli al positivo. Certo, abbiamo già dato delle cose interessanti, però non sempre si tiene così in chiaro questa impostazione dell'opera. Allora, il libro dell'Apocalisse comincia come una beatitudine e conclude come una beatitudine. Allora, un libro che comincia in maniera buona, diciamo, comincia bene e finisce bene, deve essere un buon libro. E non solo la prima e l'ultima, cioè il primo capitolo, inizia come una beatitudine, che è rivolta al lettore, agli ascoltatori, Apocalisse 1, 3, beato colui che legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e la mettono in pratica, le cose che dicono. Ma non soltanto la prima e l'ultima, ma anche altre cinque beatitudini che l'autore inserisce nella sua opera. Quindi nel libro che stiamo trattando noi elenchiamo sette beatitudini. Allora torniamo di nuovo al discorso del simbolismo. Uno dei simboli più usati nel libro è quello dei numeri, il simbolismo aritmetico. Usare le cifre. I numeri non hanno soltanto un valore qualitativo, ma anche di qualità. Cioè, ci insegnano a capire un po' meglio la realtà, non soltanto a contare o a misurare il tempo e lo spazio, ma i numeri hanno anche un valore più profondo, ed è per quello che i numeri hanno un'importanza grande nell'ambito della religione, soprattutto nei riti dell'energia, cioè sono molte le cifre, no? Con i numeri si pensa di trovare dei significati nascosti all'interno della realtà stessa. Allora, gli scritti apocalittici usano molto il discorso del numero, il simbolismo del numero, perché la storia era divisa in cicli, c'erano delle scadenze, c'erano dei tempi già determinati, le cose dovrebbero succedere secondo una specie di svolgimenti già previsti, eccetera. Ecco, l'autore dell'Apocalisse, anche questo simbolismo, ma non con quella impostazione deterministica, perché tutto sia già deciso, prestabilito, secondo delle scadenze, eccetera, ma perché il numero serve a comprendere meglio la realtà delle cose. Allora, il fatto che lui parli di sette beatitudini non è una casualità, ma il sette, nell'Apocalisse, che è il numero più importante, è il numero del divino, o dell'agire di Dio. Quindi tutto quello che riguarda il sette, nell'Apocalisse, tutto quello che si presenta sotto il numero, sotto la cifra sette, riguarda Dio, riguarda lo Spirito, riguarda l'Agnello, riguarda anche la Chiesa, però riguarda anche in un certo senso anche il drago. Cioè, se il 7, diciamo un attimo, allora, il 7 è la cifra del divino, è la perfezione, questo fa parte anche della nostra cultura. Il 7 è un numero indivisibile, e la importanza di questa cifra in tutte le culture nostre orientali, mediterranee, orientali, sicuramente si deve a che ha una relazione con il ciclo lunare. La luna ha quattro fasi, ciascuna di sette giorni. Quindi, per tutto quello che riguarda la luna, di fertilità, di controllare il tempo, di controllare anche in certo senso anche i fenomeni all'interno della terra, delle persone, eccetera. Quindi il 7 è il numero del divino. Nell'Apocalisse il drago, che è il demoniaco, o l'immagine del potere, cercherà anche di impossessarsi di questa cifra, ma l'autore lo presenta in una maniera anche un po' una parodia, una specie di scherzo, perché quando al capitolo 12 lui parla del drago, il drago dice che ha sette teste, quindi usa la cifra 7, che è una cifra del divino, perché la grande preoccupazione del drago, o il suo proposito, quello che ci pensa, è che sia considerato di condizione divina. Questo vuole il drago. Il potere cerca sempre di essere divinità. Allora si associa, l'autore presenta il drago con questa cifra per dire che il potere tende sempre a presentarsi con questa condizione del divino. Però, così come si dice che ha sette teste, il drago, aggiunge subito sette diademi, sette corone, la regalità, aggiunge subito dieci corna. Quindi, se il sette è la cifra del divino, il dieci è la cifra del drago. Il dieci è il numero limitato per eccellenza. Noi contiamo fino a 10, sappiamo contare fino a 10 bambini, dopo 10 ci mancano le dita delle mani per andare oltre, no? O quando si deve fare una specie di misura da 0 a 10 per valutare, o da 10 fino a 0, quindi il 10 è un numero, ed è la cifra del drago, cioè è un numero che è limitato. Quindi quando si dice che ha 10 corna, vuol dire che questo drago, dal punto di vista della sua organizzazione, il potere, le teste, è favoloso. Il male si sta organizzando per bene, nel senso di efficiente, non è stupido, ha sette teste, però ha una forza molto limitata, che non può incidere su quello che è l'agire di Dio. E anche se noi facciamo un confronto tra 7 e 10, apparentemente il 10 sembra più grande del 7, ma è proprio il contrario. Soltanto apparenza, la capacità di agire è nel 7, non nel 10. Facciamo un po' di così cabalistico. Comunque, le sette beatitudini, torniamo di nuovo al discorso della beatitudine, vuol dire che tutto il libro dell'Apocalisse si può leggere alla luce di un invito all'essere felice. Cioè, l'agire di Dio, se il 7 riguarda l'agire di Dio, è impostato sempre alla felicità degli uomini. Allora l'autore per 7 volte dirà beato o beati. È un'espressione che a noi magari ci può risultare del tutto inconsueta, parlando dell'Apocalisse, perché già le beatitudini, sì, diciamo Matteo, Luca, ma dire che il libro dell'Apocalisse ha 7 beatitudini, nessuno mai ci ha parlato di questo, ci ha fatto notare un aspetto così importante. Quindi se il 7 è la perfezione e se il 7 è l'agire di Dio, nell'Apocalisse l'agire di Dio si presenta anche all'insegna della beatitudine, dell'essere beati. E sono tutte beatitudini presentate, o scritte al presente, non sono beati perché nel futuro, no, adesso, da questo momento, possiamo essere beati. La prima che abbiamo appena letto, beato colui che legge e coloro che ascoltano e mettono in pratica. Quindi sono tutti tempi al presente. Allora, e questa è una maniera, parlando del modo di leggere il libro, che aiuta la comunità a dare l'impostazione giusta. Perché anche quando troverò le pagine più crude, più dure, io non dimentico, prima quell'immagine guida di cui le abbiamo parlato, ma non dimentico che tutta l'opera è percorsa da questi 7 inviti alla beatitudine, ad essere felici. La felicità, come nel mondo orientale si presenta, vuol dire una pienezza di vita, perché l'uomo possa sperimentare fino in fondo cosa significa l'essere felice. Allora, si parla dell'ascoltare, si parla del leggere, nell'Apocalisse si dirà anche che sono beati quelli che siedono al banchetto delle nozze dell'agnello, che è l'immagine per eccellenza dell'Eucaristia, sono beati coloro che mantengono una lucidità nei confronti di un sistema che cerca sempre di spegnerti la mente, di conservare le vesti, questa è un'altra immagine che torna nelle beatitudini, e se diciamo che il drago si organizza bene con le 7 teste, la sua organizzazione in cosa consiste? Spegnere le menti delle persone. Che la gente non possa ragionare con la propria testa. Quando si parla dei regimi dittatoriali, si dice che tutti ce l'hanno prima di tutto con la cultura, che bisogna che l'uomo sia più incolto possibile, perché in questa maniera lo si domina meglio. Allora, immagine sì, proprio raccapricciante, però che fa capire come un regime dittatoriale attenta alla cultura, quella famosa scena in cui il Terzo Reich ha bruciato i libri, tutti i libri che potevano essere contrari all'ideologia del nazismo, Fahrenheit, sono stati bruciati. Oggi non c'è più bisogno di bruciare i libri nelle piazze, basta che ti passi la voglia di leggere. Quindi, e il sistema fa così, basta che tu accendi canale 4, o ti fai vedere c'è posta per te, e tu di che cosa ti devi preoccupare nella tua vita? Non devi leggere assolutamente nulla. Questo è un regime dittatoriale. Cioè, quello che spegne la mente delle persone. E allora una beatitudine sarà non fatevi spegnere la mente. Cioè, conservate la vostra veste. La veste vuol dire l'identità come persone lucide. Oppure la beatitudine che più crea così, beati morti. Cioè, la morte non è vista più come il dramma che afferra tutto e che cancella tutto, ma la morte come una beatitudine, cioè come il passaggio a una dimensione in cui la vita viene ancora più incrementata, cioè una vita che aumenta ancora nella sua qualità. Ecco, questo in maniera così molto sommaria, ma per capire come le beatitudini con il numero 7 vogliono presentare questo agire di Dio all'interno della storia. Abbiamo detto che Dio agisce potenziando, non in maniera meccanicista, facendo delle cosette, e quindi attraverso i 7 inviti, essere beati, Dio potenzia questa lucidità, questo partecipare al banchetto delle nozze, questo essere beati anche se qualcuno ti minaccia con la morte, sapendo che la morte non può interrompere la tua vita, e la beatitudine di ascoltare, di leggere, di praticare, cioè di confrontarsi ed emettere, assimilare un messaggio che ti possa dare vita. Allora, il 7 è la cifra del divino, e il drago cerca di associarsi a questa cifra, ma non gli riesce. C'è un'altra cifra importante, parlando del simbolismo numerico, in Apocalisse, che è il 12, che è la cifra del popolo di Dio. Allora, noi conosciamo le 12 tribù di Israele, conosciamo i 12 apostoli. Allora, l'autore gioca con questa cifra, parla di 12 o parla di 144.000, e 12 per 12 per 1.000. Il 1.000, un'altra cifra che riguarda Dio, è il tempo della storia in cui Dio porta avanti il suo disegno. Per cui abbiamo delle cifre che riguardano sia la Chiesa, sia l'agire di Dio, altre cifre che riguardano il drago, il 10, e tutto quello che significa parzialità. Per esempio, un'altra cifra del drago sarà il 3,5, la metà di 7. E un'altra cifra del drago sarà il 6, la metà del 12. E qual è il nome della bestia nell'Apocalisse? 6, 6, 6. Poi su questo si è fatto tutto delle mamma mia. Allora, il 6 comunque, a confronti del 7, è l'imperfezione. Il 7 vuol dire quello che è totale, che è perfetto, che è indivisibile. Il 6 sarebbe l'imperfezione. Detto per tre volte, potrebbe dire l'assoluto dell'imperfezione, relativo al drago, il nome che ha la bestia. Ma si può anche dare un altro, perché tutti hanno cercato di capire qual è il nome della bestia, se c'è 666, perché in antico, nel mondo antico c'era una tecnica, si chiamava la gematria, ogni lettera dell'abecedario ha un valore numerico, per cui la A equivale a 1, la B a 2, adesso non so quanto, ma comunque più o meno così. Allora, prendendo i valori numerici delle lettere, si potevano costruire dei nomi con questo 666, ma tu poi ti dà fuori quello che ti pare. Tipico, viene fuori il nome di Nerone, ma Lutero tirava fuori il nome del Papa. Il Papa tirava fuori il nome di Lutero, quindi ognuno faceva sempre di questa cifra acqua per il suo mulino. Invece noi non dobbiamo entrare tanto nel dare un nome, diciamo dire anagrafico, ma nel capire il valore della cifra come qualcosa di parziale ed illimitato e che non può nuocere nella vita della comunità, perché il 6 è la metà del 12, cioè il 12 è la cifra del popolo. Allora, che il nome della bestia sia 3 volte 6 vuol dire per 3 volte qualcosa che è la metà di quello che Dio tiene a cuore, che è il suo popolo. Per cui nulla di quello che riguarda il popolo, colui che entra nel segno di Davidino, può essere colpito. Anche se apparentemente non sembra così. Anche se apparentemente la forza della bestia sembri da travolgerci. Ma solo se noi ci lasciamo prendere dalle apparenze. Ma se noi capiamo che cosa c'è dietro questa bestia, non ci può fare niente. Cioè non può tentare contro il popolo di Dio. Per questo vuol dire l'autore, per incoraggiare le sue comunità a non piegarsi a un sistema che è contrario al bene del mondo. Un sistema che sta succhiando il sangue alla gente e che si presenta come qualcosa di splendido, o addirittura che è di volontà divina, che è la cosa peggiore. E dire che la bestia ha 3 volte 6 vuol dire che qualunque siano i suoi attentati, non potrà colpire mai quello che è completo alla luce della divina, il suo popolo, che è invitato alla pienezza, alla beatitudine, a ricevere lo Spirito, a tante altre cose che nell'Apocalisse vengono descritte con la cifra 7. Ecco, questo per dare un'idea di come i numeri, dopo c'è il 4, c'è anche il, sempre per giocare con il 3,5, abbiamo il 1260, che sono i giorni in cui la donna, lo vedremo domani, viene nutrita nel deserto, la donna vestita di sole, in Apocalisse 12. Ma 1260 sono 3,5 anni, quindi vuol dire una cifra parziale. Tutto quello che la comunità può sperimentare anche come avverso, parliamo anche della persecuzione, a volte anche difficile mantenere la propria testimonianza in un ambiente che ti è ostile, tutto quello che avversa la comunità ha un tempo limitato. Non è per sempre, non fa parte di un piano che raggiunge il suo traguardo, ma prima o poi si spiega. E se queste avversità continuano, non è tanto per il drago, che il drago è l'inconsistenza, ma è per quanti ancora aderiscono a quelle inconsistenze, quanti ancora sono operatori di quella realtà di male o di nullità, o sono complici di questa non vita che viene dal drago. Per quello è importante, quando uno riconosce il nome del drago, che non è tanto Nerone o Nero o il Papa di quell'epoca, ma che è veramente l'inconsistenza totale, io non do mai la mia adesione a quello che esiste. E non diventerò complice di qualcosa che mi svuota e mi porta da nessuna parte. Allora, vedete, attraverso i simboli, il punto in questo caso, l'autore riesce a dire tante altre cose. È curioso, no? Perché nessuno prenderebbe, quando parla di 1000, di 7, di 12, letteralmente il testo. Ma l'autore sta dicendo, guardate che qui ci sono anche delle indicazioni preziose per la vostra vita, per cui non abbiate mai paura del drago, perché il drago non vi può fare niente. Certo, vi può mandare in galera, vi può portare anche sul patibolo, questo sì lo può fare, vi può impedire di parlare, vi può togliere le risorse, lo può attentare contro la vostra vita fisica, ma la vostra vita, che fa parte del disegno del padre, questa è inattaccabile da parte del drago. Allora, questo dà una fiducia e dà anche un coraggio per continuare sulla strada aperta del Cristo e per non aderire ad altre strade o per non mettersi dalla parte di altri che sono contrari a quel senso. Allora, il simbolismo, adesso non vi spiego altri dei numeri per non stancarvi, comunque l'autore, per quello che riguarda i simboli, ne fa un uso anche per i colori, per gli animali, interessante anche per simbolismi cosmici, il sole, la luna, le stelle, no? E questi sconvolgimenti che spesso troviamo in Apocalisse, i terremoti, il sole che non dà la luce o le stelle che cadono, che non sono catastrofi telluriche o cosmiche, ma che sono la normale conseguenza di una storia che si libera dei suoi tiranni. Quindi quando l'uomo, accogliendo la proposta del Cristo, cresce in umanità, questi tiranni o questi sistemi che si oppongono al suo bene e che si vogliono presentare come degli astri o come delle divinità, prima o poi si spengono o vengono sconvolti con un terremoto che conduce a tutti. Cioè Dio in questa maniera fa sentire la sua presenza all'interno della storia, che quando la comunità dei credenti prende sul serio il suo progetto, questo progetto ha una forza dirompente e scombussola tutto. E questo è successo con Gesù. Sappiamo che cosa ha combinato con la sua parola e con il suo modo di agire. Ha scombussolato tutto il modo di intendere la religione, di intendere il rapporto con gli altri, di intendere anche il modo di guardare al futuro. Allora lo stesso succede con la comunità. Quindi gli sconvolgimenti cosmici che si trovano nell'Apocalisse vanno, questi presi alla lettera, ma vanno interpretati come gli effetti salutari di una storia che si sta liberando da tante situazioni che non sono umane o che sono veramente all'insegna del male che deturpa il volto degli uomini e delle donne. E per ultimo, siamo a tempo per le domande, si diceva che l'autore, con questo modo di scrivere, la letteratura, i simboli, anche l'uso dell'Antico Testamento, che lui è stato molto molto coraggioso nel fare una rilettura quanto prima si era detto, quanto prima Gesù si era detto riguardo il disegno del Padre. E quello che lui ha fatto, noi lo possiamo anche così rintracciare nel Vangelo, quando Matteo, al capitolo 13, versetto 52, dopo che Gesù ha presentato le parabole, dice: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del Regno dei Cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro forse nuove e forse antiche. Allora, Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ha preso anche riferimento a al testo di Matteo 13:52. La priorità è data sempre al nuovo, e alla luce del nuovo che c'è. L'antico non ha un valore in se stesso, ma l'antico vale se viene interpretato e illuminato dal nuovo. Questa è una cosa che fa impaurare moltissimo quello che sto dicendo, a tutta una serie di studiosi che stanno rivalutando l'Antico Testamento e dicono che questo, quello che ho detto, è molto positivo. Perché io credo che il testo di Matteo parli di questa linea, che la priorità viene da sempre a Dio e che alla luce del Dio possiamo essere. Ecco per quale motivo, parlando delle beatitudini, l'autore ha fatto quella scelta di aprire il suo testo, ma c'è bisogno di parlare di un beato, all'inizio del libro, beato colui che legge e colui che ascolta. Però cominciare la qua. Invece no, subito, le prime battute. Perché questo? Perché la Torah di Mosè, la legge, finisce con una beatitudine. Allora, era importante per l'autore, per l'Apocalisse, che la sua nuova scrittura, lui riscrive, cominciasse così come era finita con Mosè, con una beatitudine. Solo che c'è un abisso tra quello che ha detto Mosè e quello che dice Giovanni. Cosa ha detto Mosè chiudendo la legge? Libro del Deuteronomio, capitolo 33, versetto 21. È la fine della legge, non sapete, i famosi libri della Torah, Deuteronomio, l'ultimo testo, e sì, l'ultimo versetto chiude così, con una beatitudine della legge. Te beato Israele, chi è come te, popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo della tua difesa e la spada del tuo trionfo. I tuoi nemici vorranno adularti, ma tu calcherai il loro dorso. Quindi la Torah finisce con un invito alla conquista e all'affermazione della superiorità di un popolo di altri. Questa è la decisione. Ma la storia dell'Apocalisse non è d'accordo. Allora era importante che la sua riscrittura cominciasse con una beatitudine, per dire, ma che cosa voleva dire Mosè? Forse non ha capito bene in che modo si è beati. Quindi non si è beati perché si conquista, o perché si calca il dorso del nemico, che viene ad adularti, perché adesso tu sei il Signore, e perché tu sei l'unico popolo salvato dal Signore, ma si è beati, chiunque tu sia, perché tu ascolti queste parole. Quindi non più conquista, ma protagonista di una storia nella quale tutti siamo. Per cui non c'è più la storia di un popolo eletto superiore agli altri. Questa è una grande tragedia che ha causato poi tanta inimicizia, tanta violenza e tanta incapacità di accettare l'altro. Ma quello che l'autore dell'Apocalisse dice è che la beatitudine vera, e così comincia con questo, riguarda confrontarsi con una parola che ti rende, chiunque tu sia, di qualunque popolo, di qualunque tradizione religiosa, ma che ti rende protagonista di quella storia che ti darà pienezza di vita. E questo non con la conquista, ma testimoniando una parola, come si diceva prima, la storia del paradosso, che si è potente nella debolezza, quindi non dominando, ma dando la vita. E per dire come l'autore è stato nel riprendere tutta la tradizione dell'Antico Testamento, le scritture, lui non cita mai il suo testo, il testo che ha numerosissimi riferimenti all'Antico, mai trovate la parola legge, la forse, e mai trovate il termine scrittura. Quindi la legge non è un codice di norme che ci deve guidare, la parola di Dio non si può codificare in norme, ma la parola di Dio si deve incarnare nella persona umana, perché questa parola continua a dare frutti abbondanti. Grazie, mi fermo qui e lasciamo tempo per le domande. Grazie. Allora, adesso noi dedichiamo, prima del pranzo, tempo per le sue domande e lasciamo dello spazio per chi ci ha seguito tramite il sito, anche a sentire le domande Renato e Alberto. Alberto ne raccoglie le domande e poi se li porta in aula, e poi io le ripeto ovviamente perché non si sente senza il microfono. Ecco, se avete delle domande da fare o se possiamo anche sciogliere l'assemblea, allora Panfilo. Allora, Panfilo mi chiede il modo di scrivere dell'autore che è sgrammaticato. C'è della traccia in traduzione? No. Questo purtroppo è un limite al modo di tradurre un testo. Il traduttore crede di fare un servizio, invece fa un disservizio, perché toglie al testo una ricchezza importante, che è il non scrivere in maniera, non è che lo faccia sempre, però in quei momenti in cui lo fa è importante che questo sia, però non c'è. Magari lo possono mettere in nota, ma non ho detto che qui se il commento è serio, dice lui qui sta presentando una serie di cose che non concordano nel genere, nel numero, però questo autore vuol dire qualcosa. Allora, Panfilo chiede che cosa fa riconoscere un libro o ritenere un libro apocalittico. Allora, i testi scritti in quel periodo, dal secondo secolo avanti Cristo fino al primo secolo, con un certo stile, come oggi noi potremmo dire la letteratura di fantascienza, cioè una letteratura che ama parlare di altri pianeti, extraterrestri, non so, terrenali, spaziali, spaziali. Ma quella letteratura noi ne abbiamo, tanti documenti di questi testi antichi, quasi tutti in versione non originale, perché cosa è successo? Il giudaismo li ha rifiutati questi testi, il giudaismo poi rabbinico, dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, perché, a parte perché erano testi che contestavano gli scritti ufficiali, ma perché sono testi che subito sono stati molto attratti, si sono interessati molto alla comunità cristiana. Anche perché dopo la comunità cristiana scrive anche il Totalisse. Allora il giudaismo di rabbini, quello dopo la distruzione del Tempio, non ne vuole sapere più di queste cose, che si potevano prestare più a fare a far piacere ai cristiani. Quindi li troviamo, sono stati distrutti, li troviamo in altre traduzioni. Etiope, in Siria, così, perché sono stati migliaia di scritti, ma sappiamo che ci sono. Allora, c'è uno stile, una caratteristica, per esempio la visione, c'è un personaggio che riceve una visione, c'è la questione del numero, questi testi sono molto le cifre, c'è l'idea di che il veggente partecipa a una rivelazione di cui prima c'era avuto accesso, e poi il discorso che si parla della salvezza e del mondo soprannaturale. Queste sono un po' le caratteristiche, però queste caratteristiche portano a dare una immagine determinista della storia. Tutto già determinato, tutto già prestabilito da noi. A noi non ci serve altro che eseguire quanto di studio. Ma noi siamo un po' come dei pazzi, insomma. Questo autore dell'Apocalisse non è assolutamente accettabile. Quindi l'autore dell'Apocalisse usa le cifre, le visioni, i simboli, però non questa immagine determinista della storia. Che tutto sia stato prestabilito. Quindi, l'Apocalisse è un continuo invito alla conversione. Quindi, se lui insiste sul fatto di cambiare vita, cambiare mentalità, vuol dire che nulla è perso per nessuno, tutti si possono salvare. Quindi, l'invito alla conversione è continuo nell'Apocalisse. Per cui, non è vero che tutto è già deciso. Per gli altri testi apocalittici, tutto era già deciso in partenza. I buoni da questa parte, i cattivi da quell'altra. Noi siamo i buoni. Fortuna, quindi siamo i salvati, i cattivi sono già dannati fin dall'inizio. Questo autore non l'accetta, questo sarebbe il contrario al disegno di Dio e anche alla stessa libertà dell'uomo, così come l'autore trova in questa impostazione determinista della storia dei pericoli molto forti per la comunità, per esempio l'individualismo, mi salvo io, gli altri si arrangiano, e anche quella passività alienante, è inutile che tu intervenga perché alla proposta del Cristo che chiede l'impegno dei suoi di portare avanti la storia. Quindi ci sono delle caratteristiche che permettono di riconoscere questi testi, per cui dicevo, ricordo di essere affezionato a questo, comunque anche in Isaia, in altri profeti si parlano dei brani apocalittici, perché usano anche questi elementi, o anche per esempio Marco 13 si dice che anche questi sono gli apocalittici sinottici, quando si parla degli scopolimenti, però sono delle caratteristiche di un tipo di letteratura che era molto diffusa all'epoca, di cui l'autore ne fa uso a suo modo e cambiando le cose. Con il libro Daniele. Sì, ma fa tanto. Allora, il libro Apocalisse, il libro di Daniele, è un libro profetico, entra nella categoria dei profeti, ma lui già usa molto questo tipo di letteratura. Daniele. Certo, perché diciamo gli altri Apocalisse che non sono entrati ovviamente nel canone, neanche quello cristiano, l'Apocalisse di Baruch, l'Apocalisse di Mosè, l'Apocalisse di Adamo, il libro di Enoch, sono, di Isaia, sono tantissimi. Daniele sì, è entrato nel canone, perché anche se lui usa gli elementi che sono atipici, perché Daniele si scrive in quel periodo, lo stiamo sempre in tema secondo secolo l'Anticristo, però ancora entra nell'ambito della profezia. Anche questo discorso tra profezia e apocalisse non è facile da risolvere. Un attimo, Panfilo. Ma certo. No, allora, il Panfilo dice se il linguaggio deve corrispondere alla sostanza, al contenuto, no. Ma certo che deve corrispondere, perché l'apocalittica non è tanto, era una corrente, era un modo di pensare la storia, di vedere la vita. Come dicevo poc'anzi, che fine hanno fatto le promesse di Dio? Allora noi vogliamo che queste promesse vengano, allora noi vediamo le promesse realizzate così, che Dio distruggerà i malvagi e che Dio aprirà un mondo nuovo per i suoi eletti. E allora questo si scrive con un linguaggio particolare. Il discorso del simbolo, alcuni autori dicono, ma lui scriveva cifrato per non far capire ai suoi oppositori il suo testo. Questo credo che sia molto valido come ipotesi, perché è vero che il simbolo ha bisogno di un'interpretazione, ma non perché l'autore avesse paura che i suoi oppositori avessero così, già sapevano, quando c'era una comunità che viveva in fondo il Vangelo, che era una comunità di scompo. Per cui il simbolo è sempre per incidere con più forza nella mente dei lettori ascoltatori, e anche perché il simbolo è più evocativo, il simbolo ha più ricchezza per noi. Allora, il 144 mi chiede Dante, cosa sono i 144.000? Allora, sempre nel simbolismo numerico, l'autore gioca con la cifra 12. Allora, 12 per 12 sono 144, per 1000 144.000. Allora, sono i seguaci dell'agnello. Quando Giovanni presenterà un certo momento l'agnello sul Monte Sio, dice che è seguito da 144.000. Ma non sono quelli che in alcuni gruppi o movimenti, se dico siamo di noi 144, questo è che 12 per 12 li abbiamo il popolo, sia per quello che riguarda la storia prima di Gesù, sia la storia dopo di Gesù, il popolo, moltiplicato per 1000, che è il tempo della storia, in cui Dio dà la storia il suo ambito per esistenza. Ci sarà lì, ci può una domanda? Allora, lui chiede se quando si parla degli attributi di Dio, che l'autore prende dai profeti, dai testi dell'Antico Testamento, che abbia fatto anche ricorso ad altre fonti più riguardanti la mistica ebraica, dove si parla di questi attributi di Dio. Ma io penso che lui conosceva questa letteratura, perché era una persona molto istruita, conosceva benissimo il libro ebraico, sicuramente lui è un giudeo cristiano, viene dalla Gerusalemme, dalla comunità poi fuggita per la conquista romana, le città si sono un po' sparpagliate, e lui si trova adesso ad Efeso, sia nato, che sia arrivato lì come profugo, comunque lui è di estrazione giudaica. Allora lui conosceva bene le cose, così come conosceva gli altri scritti apocalittici, lui poteva essere risonante, per esempio, che lui viene, cose, quindi altri scritti che non erano ufficiali, lui dimostra di conoscere. E poi, per esempio, ci sono dei punti di contatto molto interessanti tra Apocalisse Giovanni e testi di Qumran. Anche questa letteratura del Mar Morto, i consigli del Mar Morto, una letteratura non ufficiale, ma come loro a Qumran leggono le scritture, è la stessa tecnica che ha detto il dottore. Quindi lui era a conoscenza di quel modo di scrivere che noi poi sappiamo di non scrivere. Quindi conosceva sicuramente molto, con molta, molta cura. Così come sicuramente conosceva anche gli scritti cattolici, che non vuol dire che ne abbia messo l'attenzione su questi scritti. Quando domani vedremo La donna e il drago, dice il mito di Leto e Apollo, no? Viene fa questo figlio che deve essere mangiato dalla serpente e poi Apollo lo ucciso. Cioè, sono anche dei miti che fanno parte di un contesto generale, e io credo che lui era una persona molto istruita, che conosceva benissimo sia tutta la tradizione ebraica, ma anche quella mistica. L'uso, per esempio, che l'autore fa di alcuni elementi, per esempio le pietre preziose, ha una conoscenza meravigliosa delle gemme. Lui fa elenco di queste gemme con i nomi, lui conosceva queste pietre preziose, una persona molto, molto istruita. Sicuramente anche questi libri, che non erano quelli ufficiali, ma che lui ha scritto altri. Allora, lei chiede sulla figura dell'agnello che è in piedi, però c'ha il taglio mortale sul collo. Essere in piedi vuol dire essere vivo, ma la ferita parla di una morte violenta. In cosa consiste la forza dell'agnello? Ecco, consiste nella sua capacità di dare vita. La vita non si può imporre, ma la vita si comincia. Se la vita si accoglie, si genera altra vita. Se la vita si rifiuta, si genera altra. Allora, la sua forza è nel sapere che lui ha colto in pienezza la vita e che da questa sua accoglienza la morte non ha più. E lui comunica, l'agnello è colui che comunica, la stessa capacità di amare o di comunicare la vita, sapendo che in questa maniera si è forte. Però questo ovviamente è il discorso di cui si parla quando si affronta il problema del male. Se Dio è potente, per te è una potenza nella vita, non una potenza nel fare quello che pare. Parlare di uno che fa quello che gli pare, questo non è un potente, ma è un prepotente. E Dio non è prepotente. C'era Procida una domanda. Se lui dice che nel Vecchio, nell'Antico Testamento, è presente molta parola di uomo, ma questo non è vero per tutta la scrittura? Certo, la scrittura è sempre scritta con parole di uomini, però, ma guarda che dopo facciamo il prezzo della carta qui, eh? Insieme per volta. Allora, il discorso è questo. La scrittura è parola di uomo, che contiene la parola di Dio, perché noi per comunicare usiamo le nostre parole. Però prima di Gesù, questa parola di Dio che comunque si è fatta sentire, è stata ricepita in tanti modi, lo dice l'autore della lettera di Ebrei, in tante maniere che ha parlato. Si è capito più, si è capito meno, qualcosa abbiamo colto. Ma adesso che è arrivato il figlio, noi, uomo come noi possiamo finalmente capire. Perché non è la parola che ci viene data tramite un intermediario, come prima succedeva con il profeta e con Mosè, ma è la parola che ci viene data da Dio stesso nella carta. Allora, noi questa parola, certo, anche quando gli autori dei Vangeli l'hanno trascritta, e lì noi diciamo che è parola umana, non è soltanto parola di Gesù. A differenza, notiamo che Matteo scrive uguale a Luca, a Marco, però anche se ci sono differenze ed è possibile che loro abbiano aggiunto una esperienza personale di questa parola, è vero che i quattro Vangeli coincidono sul fondamento autentico della parola. Dopo, il modo in cui questa parola verrà spiegata può avere le sue varianti, però sul nucleo centrale tutti i quattro Vangeli. Allora, anche il Vangelo parla di uomo, ma un uomo scritto con la maiuscola, che c'è da molta più valenza. Un'altra domanda da Giuseppe? Il libro dell'Apocalisse ci rivela il disegno divino e non diffonderlo correttamente rallenta la sua realizzazione. Una domanda. Il libro dell'Apocalisse ci rivela il disegno divino e non diffonderlo correttamente rallenta la sua realizzazione? Certo. Questo di cui si sta parlando fin dalle prime pagine del libro. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha dato a lui per farla notare attraverso il linguaggio ai suoi servi. Allora, non conoscere questo disegno rallenta la storia, certo. Noi possiamo anche chiederci, ma è possibile che dopo 2000 anni di cristianesimo ci sia tanta violenza in giro? Perché o Gesù ci ha raccontato delle balle, o noi siamo dei coccio proprio. Perché è possibile che dopo 2000 anni di Vangelo la gente muoia di fame? Questo non è possibile. Se noi prendiamo il Vangelo. Però succede. Quindi vuol dire che la crescita è lenta, a volte rallenta troppo. Per cui non ce la prendiamo con un Dio che ci lascia morire di fame, ma guardiamo la nostra responsabilità, il nostro coinvolgimento in una parola che ci dice si può vivere come si può vivere. Tutti possiamo vivere come si può vivere. Nessuno deve vivere, perché c'è del bene per tutti. Allora, il rallentamento è mandato noi. Non è che Gesù ci ha raccontato delle palle, o ci ha detto delle cose che erano impossibili da realizzare. E che non c'è una percezione e un'assimilazione corretta di questa parola. Se no non si capisce come mai dopo 2000 anni di cristianesimo noi ancora, per alcune cose, possiamo essere così anche severi, per altre cose, passi sui dati, siamo ben contenti della promozione che l'uomo ha avuto anche in questi 2000 anni. Non guardiamo soltanto il negativo, però su altre cose sì. Gennaro? Pietro Cavallaro di Riccione dice che i tempi e i modi di Dio sono diversi. Sì, ma è il nostro tempo anche. Vedi, quando l'autore usa, si parlava della terminologia, dei concetti, quando l'autore parla del tempo, dell'Apocalisse, lui distingue questo concetto con due termini, che ovviamente hanno un valore diverso. Che nella traduzione purtroppo non traspare, anche lì è un problema pamphilo di traduzione. Per esempio, lui per parlare del tempo usa il termine chronos, che tutti conosciamo, cronologia, cronometro, che vuol dire il tempo che scade, il tempo che passa. Ma lui usa anche per parlare del tempo il termine kairos, che vuol dire il momento opportuno per agire. Allora, il tempo che interessa alla comunità non è il crono, di cui sappiamo che ormai è una cosa così transitoria, ma quello che interessa è il kairos, il momento opportuno per agire. Quindi Dio offre sempre alla sua comunità questi kairos, perché la comunità quando deve agire non perda l'occasione. Questo è il tempo di Dio. Quando l'autore, appunto, nella prima beatitudine, prima ha tralasciato questo appendice, dice beato colui che legge e coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che mi sono scritte. Perché il tempo è vicino. Aspetta, il tempo è vicino, chissà cosa ci sta per capitare adesso, no? Però qui tempo non è cronos, ma è kairos. Quindi perché il momento opportuno per agire ce l'avete davanti. Non lasciatevi perdere. Gennaro? Sì. ripetere la domanda non è facile. Allora, Gennaro dice che facendo l'analisi filologica dei testi si deve capire come l'autore ha usato certi termini per esempio spirito. In Luca c'è una maniera di usare questo concetto di spirito in funzione del soggetto, del credente. Se lui agisce di sua volontà o lui agisce per opera dello spirito. C'è una differenza anche dal punto di vista filologico nello spirito. Lui chiede se anche nell'Apocalisse si possono notare queste differenze, cioè se quando l'autore dice divenne nello spirito o fui nello spirito, mi pare che abbiamo detto, o la traduzione della fui preso dallo spirito, ecco, lui, io perlomeno non ho studiato questa variazione, non credo che lo adotti l'autore, comunque lì si tratta non tanto di una volontà sua, ma di una presenza dello spirito che gli permette di poter poi svolgere quel compito che gli viene chiesto, di mettere per iscritto quanto gli si manifesterà. E che sarà anche la sua ripresa. Cioè non è tanto, lui Luca c'ha questo modo di scrivere, no? Quando lo spirito è quello che agisce e quando uno che agisce è tutta volontà, no? Che è magari contrario allo spirito, in questo senso che dovete intendere. Ecco, l'autore dell'Apocalisse questa sfumatura non la presenta. Lui dice divenni in spirito, non usa neanche l'articolo, cioè è di un'esperienza profonda, quindi lo spirito con la S maiuscola che gli permette poi di poter comprendere fino in fondo questo. Ci sono altre domande? Ecco il nostro amico.